Abbiamo già ritrovato in questi primi capitoli diverse volte la parola di Dio, lo Spirito Santo e lo stupore, che qui sono al versetto 17 quando Gesù insegna e quando la potenza gli permette di operare guarigioni, e al versetto 26 quando tutte le persone che erano presenti in questa casa sono colte da stupore. E mi sembra importante tenere per noi prezioso l'insegnamento, il cuore aperto all'ascolto della parola di Dio, l'invocazione dello Spirito Santo, perché continua a operare in noi e intorno a noi guarigioni, e questo atteggiamento di stupore, di meraviglia davanti a tutto quello che poi succede. Ma in particolare oggi mi sembra che tutto questo sia evidentemente molto facilmente rappresentato da questi alcuni uomini. Per la fede di questi il paralitico è guarito, è sanato nel corpo e nello spirito, ma certamente loro ci dicono quanto sia importante l'intercessione, lo stare insieme, la dimensione comunitaria, la fraternità forte.
Mi sono fermato sull'eccezione, il dubbio di questi scribi e farisei. Il dubbio è sull'identità di Gesù e sulla sua opera, perché alla fine se si riconosce chi è costui c'è una perdita di potere. Nel senso che probabilmente scarsi o privi di fede a loro volta non credono che il paralitico possa camminare. Non è quello il problema. Non credendoci hanno già dato per pacifica la cosa. Ma concedendo che possa essere opera di Dio, scatta quella dinamica: io non posso farlo, ma se può farlo lui, io perdo una sfera, una quota del mio potere. E c'è un potere di controllo su queste cose. Ed è una delle dinamiche di peccato che abita nel nostro cuore. E da lì il rifiuto dell'identità che è costui. Non voglio dire che questo è Dio, che costui è Dio. Non lo voglio dire perché perdo quota della mia facoltà di arrangiarmi con le mie mani, di farmi io la mia salvezza da solo. E quindi la provocazione di Gesù, che cos'è più facile dire? Arriva lì. Quindi questo gesto pratico che va contro tutta la nostra mancanza di fede, la mia mancanza di fede, che mi fa dire che i paralitici non cammineranno più, deve smentirla, in maniera che poi io possa fare il percorso inverso e quindi attraverso l'abbandono di questa mia pretesa di fare con le mie mani, riconosca chi è l'altro. È richiesto l'abbandono della pretesa di organizzare con le mie mani, senza allungarla, spesso ciò che è opera anche di carità, purtroppo, attraversa questa dinamica, cioè questa dinamica del devo fare con le mie mani, con le mie strutture, occupa talmente tanto spazio che alla fine non si crede più che i paralitici possono riprendere a camminare, perché li fa camminare il Signore se qualcuno glieli porta.
Parsi di questi uomini che portano un uomo paralizzato sulla barella e cercano di farlo entrare per metterlo davanti a lui. Ma non trovano da quale parte farlo entrare a causa della folla, salgono sul tetto e scogitano il sistema e togliere le tegole e di calare giù quest'uomo paralitico. Tutte queste azioni portano Gesù a dire che queste quattro persone questi uomini, non dice quanti, abbiano fede, perché ci stanno provando in tutti i modi a portare questo paralitico davanti a lui. Ora, e sono tutti questi tentativi, potremmo anche noi in qualche modo fare questo e portare qualcuno, ma anche noi stessi, che siamo a volte paralitici, davanti a lui e sperare che, vedendo questo nostro tentativo buono di portargli davanti qualcuno, possa portare esiti positivi. E poi non potremo portare non uno solo, ma tante, tante persone. Proviamo a farlo.
Ci sono alcune differenze, mi sembra, tra il racconto dell'Evangelista Luca e quello di Matteo e Marco, che tendono a mostrare che questo avvenimento, una parola che si perde all'inizio del versetto 17, che è importante segnalare, è un avvenimento che ha un carattere pubblico. A contrasto con l'indicazione che Gesù dà agli spiriti impuri che dicono la sua identità e che vengono silenziati, qui ci sono molti segni che dicono che invece l'intenzione di Gesù è quella che questo episodio non resti segreto ma sia noto. Per esempio, all'inizio del brano, al versetto 17, è soltanto Luca che parla della presenza di farisei e dottori della legge giunti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea e di Gerusalemme, proprio in corrispondenza ad un momento in cui la potenza del Signore era su Gesù per la guarigione, dove la potenza del Signore è la potenza di Dio che è su Gesù, che noi chiamiamo il Signore, perché egli possa operare guarigioni. Particolare, per esempio, di Luca è la segnalazione del toglimento delle tegole del tetto. Voi direte, ma che cosa c'entrano le tegole? Infatti, si deve vedere come erano fatti i tetti delle case, e forse si può individuare in questo cenno l'idea che non siamo in una casa, ma siamo in una sinagoga, che poteva avere un tetto fatto di tegole e poteva ospitare legittimamente la presenza di farisei e dottori della legge e di tantissima gente che impedisce l'ingresso a degli ammalati o a dei barellieri. Quando Gesù, poi, chiamando il paralitico uomo e non figlio, come fanno Matteo e Marco, fa il discorso su che cosa sia più facile o più difficile e guarisce il paralitico dicendogli: adesso va, perché alzati e va a casa tua. Dunque un altro cenno all'evidenza che non siamo in una casa, ma gli dice: prendi il tuo lettuccio, cosa del tutto inutile, perché Gesù chiede al paralitico di portare il lettuccio se non perché le persone che incontrano il paralitico all'uscita da quel luogo possano ricavare che effettivamente lui non ha più bisogno del lettuccio, che lui era proprio quello che stava sdraiato sul lettuccio in stato di paralisi. Anche la reazione del versetto 25, che ci dice che il paralitico se ne va a casa sua glorificando Dio, è una peculiarità del racconto di Luca, come anche le caratteristiche della reazione della folla al versetto 26, l'estasi, il timore e soprattutto l'espressione: oggi abbiamo visto cose strabilianti, letteralmente cose imprevedibili, cose impreviste. È successo qualche cosa che non potevamo immaginare, che è fuori dall'ordine delle previsioni umane. Che cos'è questa cosa che è successa? In che senso si tratta di un avvenimento? Beh, si tratta di un avvenimento perché mi sembra che sia il primo racconto del Vangelo di Luca in cui si vede che Gesù rimette i peccati. Questo argomento noi l'abbiamo trovato soltanto a proposito della predicazione di Giovanni Battista all'inizio del capitolo terzo, quando al Giordano lui offriva un battesimo di conversione per la remissione dei peccati e chiedeva di convertirsi facendo frutti degni di conversione. E qui Gesù per la prima volta perdona dei peccati e non chiede di fare frutti degni della conversione, ma offre di sua iniziativa il perdono dei peccati a una persona che visibilmente non gli chiedeva di essere perdonato dai propri peccati. Fa parte della strategia imprevedibile agli occhi umani. Gesù offre di sua iniziativa il perdono perché vede lo stato del peccato. Quello che gli altri vedono è lo stato di paralisi di quell'uomo. Ma per Gesù c'è uno sguardo più profondo, più vero sulla realtà di quell'uomo, che quindi evidentemente ha un valore simbolico. Cioè, questo è il testo del Vangelo di Luca, mi pare, che più direttamente connette lo stato di malattia alla coscienza della colpa, del peccato, e ci mostra che la malattia è soltanto un sintomo esterno di una realtà più problematica che sta all'interno. Giustamente farisei e maestri della legge pensano che soltanto Dio, anche questa è una peculiarità di Luca, soltanto Dio possa rimettere i peccati. E quello che notano è esattamente giusto, cioè che Gesù ha il potere sulla terra di rimettere i peccati perché è Dio. Dunque è attraverso l'avvenimento del perdono dei peccati che si rivela agli uomini la vera identità di Gesù di Nazaret, quella che non può essere rivelata dagli spiriti maligni, impuri, per cui Gesù impone loro il silenzio. A Gesù interessa di manifestarsi così come l'inviato di Dio, mandato per la remissione di coloro che sono spezzati, che sono rotti, secondo la lettura di Isaia fatta a Nazareth. Dunque questo è lo squarcio sulla missione nuova di Gesù. E del resto Giovanni Battista è presentato da Zaccaria, suo padre, come colui che avrebbe preparato la remissione dei peccati per Israele. Questa remissione, propriamente anticipata nel battesimo al Giordano, viene interamente regalata senza condizioni da Gesù di Nazareth.